Ciao a tutti, io sono Valeria Birbona e benvenuti ad un nuovo episodio di Tittle Tales, il vostro angolo di lettura. Abbiamo concluso la lettura di 900 di Alessandro Baricco e vi invito a recuperare tutti gli episodi che vi siete persi dall'elenco qui sotto. Oggi vorrei affrontare con voi un tema che non abbiamo approfondito veramente all'interno dei nostri episodi. In particolare volevo parlare di fantascienza attraverso l'autore Herbert George Wells. Wells nasce nel 66 e muore nel 46, in Gran Bretagna. È stato uno degli autori più importanti per il genere fantascientifico, creando effettivamente vere e proprie pietre miliari all'interno di questo genere. Ha scritto anche molti racconti utopici e distopici e forse è conosciuto al mondo per lo più per La guerra dei mondi. Oggi volevo aprire questo nuovo genere con un racconto di Wells, che fa parte di una raccolta intitolata Racconti dello spazio e del tempo. Il racconto si chiama Il bacillo rubato. Se siete pronti, possiamo iniziare.
E poi questo, disse il batteriologo, introducendo un vetrino nel microscopio,
è un preparato del celebre bacillo virgola, il bacillo del colera.
L'uomo dal viso smorto mise l'occhio al microscopio. Evidentemente non era pratico di quel genere di cose e si copriva l'occhio libero con la mano bianca e mobile. Vedo ben poco, disse. Regoli questa vite, disse il batteriologo. Forse per lei il microscopio non risulta fuoco. La vista presenta sempre differenze. Appena una frazione di giro da una parte o dall'altra. Oh, adesso vedo, disse il visitatore. Non c'è poi moltissimo da vedere. Striscioline e frammenti di un color rosa. Eppure queste minuscole particelle, quasi atomi, potrebbero moltiplicarsi e devastare una grande città. È meraviglioso! Si mise ritto e, tolto il microscopio dal vetrino, lo tenne in mano verso la finestra. Quasi non si vede, disse osservando il preparato di laboratorio. Poi esitò. Questi sono vivi? Sono pericolosi adesso? Chiese. Questi no, sono stati messi nella tintura e uccisi, disse il batteriologo. Da parte mia vorrei che potessimo ucciderli e metterli in tintura fino all'ultimo, in tutto l'universo. Immagino, disse l'uomo cereo con un sorriso appena accennato. Immagino che voi altri analisti vi guardiate bene dal tenere questa roba allo stadio vivente, attivo.
Al contrario, disse il batteriologo, non possiamo farne a meno. Qui, ad esempio, riprese tra varie altre una provetta sigillata. Qui è vivo. Questa è una cultura dei veri e propri batteri della malattia.
Colera in bottiglia, per così dire.
Un lieve lampo di soddisfazione affiorò per un attimo sul volto dello smorto. Significa quindi avere in proprio possesso una cosa mortale, disse, divorando con gli occhi la provetta. Il batteriologo considerò il piacere morboso che traspariva dall'espressione del suo ospite. Quell'uomo che era venuto a trovarlo quel pomeriggio con una lettera di presentazione da parte di un suo vecchio amico lo interessava proprio per il contrasto dei loro temperamenti. I capelli neri, lunghi e lisci, gli occhi grigi e fondi, l'espressione sollecitata, i modi nervosi, l'attenzione incostante ma intensa del visitatore erano un po' una novità e gli procuravano un cambiamento rispetto alle riflessioni flemmatiche solite ai ricercatori scientifici con i quali egli aveva generalmente rapporto. Fu naturale forse che, disponendo di un ascoltatore così impressionato dalla parte mortale dell'argomento, egli prendesse in esame l'aspetto più sensazionale della questione. Tenne in mano la provetta con aria pensosa. Sì, qua dentro è imprigionata un'epidemia. Basta spezzare una piccola provetta come questa in un impianto per la distribuzione di acqua potabile. Basta dire a queste minuscole particelle di vita, tanto minuscole che solo per vederle, con tutta la potenza di un microscopio, occorre la tintura, e di cui non si ha modo di sentire né l'odore né il sapore, basta dir loro andate, crescete e moltiplicatevi, riempite i serbatoi dell'acqua. E la morte misteriosa e inafferrabile, una morte rapida e terribile, dolorosa e degradante, si scatenerebbe su questa città, vagolando qua e là, in cerca di vittime.
strapperebbe in un posto il marito alla moglie, in un altro il figlio alla madre, qualunque di stato le sue incumbenze, là il lavoratore ai suoi uomini. Si spenderebbe per le condutture idriche, strisciando lungo le strade, colpendo ora questa, ora quell'altra casa, ove non si fa bollire acqua da bere, sgusciando nei pozzi dei fabbricanti d'acque minerali, finendo nell'insalata quando viene risciacquata e stando acquattata nei gelati. Aspetterebbe con pazienza di farsi bere dai cavalli agli abbeveratori e da fanciulli ignari alle fontanelle pubbliche. Affonderebbe nel suolo per riapparire nelle sorgenti, nei pozzi e in mille posti imprevisti, basta dare il via al morbo e nelle condutture per l'acqua potabile e prima che noi lo si possa circoscrivere, avrà già decimato la metropoli. Si interruppe di colpo. Glielo avevano detto che aveva un debole per la retorica. Ma qui è sicuro, sa? Completamente al sicuro. Lo smorto annuì. Gli brillavano gli occhi. Si schiarì la voce. Quegli anarchici. Quei mascalzoni, disse. Sono degli imbecilli, dei deficienti a ricorrere alle bombe quando potrebbero mettere le mani su una cosa del genere. Ritengo... Si udì grattare un po' all'uscio, appena un colpetto con le unghie. Il batteriologo andò ad aprire.
Un attimo solo, caro,
bisbigliò sua moglie. Quando rientrò nel laboratorio, l'ospite stava consultando l'orologio. Non mi ero accorto di averle portato via un'ora, disse. Le 4 meno 12 minuti, me ne sarei dovuto andare alle 3:30, ma mi ha fatto vedere cose davvero troppo interessanti. Ma no, assolutamente, non posso fermarmi un secondo di più. Ho un appuntamento alle 4. Uscì da quella stanza, rinnovando i suoi ringraziamenti al batteriologo, il quale lo accompagnò fino alla porta di casa e poi se ne tornò, meditabondo, lungo il corridoio, fino al laboratorio. Stava riflettendo sull'ascendenza etnica dell'uomo venuto a farle visita. Certamente non era tipo teutonico, né quello latino comune. Comunque, un soggetto patologico, temo, si disse. Con quale bramosia guardava quelle colture di microbi? Un pensiero inquietante lo colpì. Si volse verso il banco accanto al bagno di vapore, poi si diresse molto rapidamente al suo scrittorio. Si frugò frettolosamente nelle tasche e si precipitò all'uscio. Potrei averla messa sulla tavola del vestibolo, si disse. Minnie, urlò con voce rauca dall'atrio.
Sì, caro,
rispose una voce dalle profondità della casa. Quando ti ho parlato un momento fa, cara, avevo qualcosa in mano. Silenzio. E poi?
Niente, caro, perché ricordo che...
Inferno e dannazione! Esclamò il batteriologo. E corse alla porta di casa e giù per i gradini d'ingresso, fino in strada. Nell'udire la porta sbattuta con violenza, Minnie corse, tutta allarmata, alla finestra. In fondo alla via un uomo magro stava salendo in una vettura di piazza. Il batteriologo, senza cappello, calzato con le sue pantofole in punto a croce, correva gesticolando verso quel gruppo. Perse una pantofola, ma non se ne curò.
«È impazzito!» si disse Minnie. «Colpa di quella sua orribile scienza!»
E aprì i vetri per chiamarlo. L'uomo magro, guardandosi improvvisamente attorno, parve colpito dalla stessa impressione di un disturbo mentale. Additò in fretta il batteriologo, disse qualcosa al vetturino, la ribalta anteriore della carrozza sbatté, richiudendosi, la frusta schioccò, gli zoccoli dei cavalli risuonarono sul selciato e in un attimo, vettura e batteriologo, gettato all'inseguimento, furono lontani nella prospettiva della strada e all'angolo, svoltarono. Per un momento Minnie rimase a sporgersi dal davanzale, poi si ritirò dalla finestra. Era lì vita.
Che eccentrico si sa,
pensò. Ma correre in giro per Londra è il culmine della stagione mondana, per di più senza scarpe. Ebbe una bella idea. Si mise in tutta fretta la cuffia in testa, afferrò le scarpe del marito, passò nel vestibolo, prese dalla toccapanna il cappello e un soprabito leggero, ricomparve sul pianerottolo della porta d'ingresso e chiamò una vettura che, molto tempestivamente, passava pian piano nei paraggi.
Risalga la strada e giri in Avelock Crescent e vediamo se si riesce a trovare un signore che se ne va di corsa in giacca da casa di velluto a coste e senza cappello.
Velluto a coste, signore, senza cappello. Benissimo, signora. Il vetturino fece schioccare subito la frusta, nel modo più naturale, come se tutti i giorni della sua vita non facesse altro che portare gente a quell'indirizzo. Pochi minuti dopo, il gruppetto di sfaccendati e vetturini di piazza che si raduna sotto la penisolina di Haverstock Hill rimase colpito dal passaggio di una carrozza con un ronzino rossiccio che andava di furia. La guardarono passare in silenzio e poi, mentre si allontanava, «Quello è Harry Hicks? Che cosa gli hai preso?» disse il tarchiato signore, noto come il buon Tootles.
«Usa la frusta, non c'è che dire», commentò il mozzo di stato.
«Oilà!» disse il povero buon Tommy Bowles. «Ecco che arriva un altro bel matto. Mi venga un accidente se non è così!»
«È il buon George!» disse il vecchio Tootles. «E porta un matto, proprio come dici! Poco si aggrappa e sporge fuori della carrozza! Chissà se dà la caccia a Harry Hicks!»
Il gruppo, intorno alla pensilina dei cocchieri, si animò, tutti in coro. «Dalli, George! È una corsa! Dai che li acchiappi! Frusta!»
«Corre bene, corre!» disse il mozzo di stalla.
«Devo avere le traveggole!» esclamò il buon Tootles. «Ehi, fra un attimo ce l'ho! Ne arriva un'altra! Ma che, tutti i vetturini di Hampstead sono ammattiti stamane?»
«È una femmina stavolta!» disse il mozzo di stalla. «Una che insegue lui!» disse il buon Tootles.
«Di solito è il contrario!»
«E che cos'ha in mano quella?»
«Parrebbe un cappello a cilindro!»
«Oh, che spasso, do il vecchio George 3-1, disse il mozzo di stalla. Avanti l'altro!»
Minnie passò tra un vero uragano di acclamazioni. Ciò non le piacque affatto, ma pensò che doveva fare il suo dovere e turbinò giù per Haverstock Hill e Camden Down Street, senza staccare gli occhi dall'animatissima veduta posteriore del vecchio George, che nella sua vettura le portava via in modo così incomprensibile il marito, in trasfuga. L'occupante della prima carrozza stava rannicchiato in un angolo, tenendo le braccia ben incrociate e stringendo in mano la piccola provetta che conteneva quelle immense possibilità di distruzione. Era in uno stato d'animo in cui paura ed esultanza si mescolavano stranamente. Temeva in primo luogo che lo acchiappassero prima che avesse potuto attuare il suo intento, ma dietro a ciò stava un timore più vago, però più ampio, dettato dal carattere spaventoso del suo crimine. Comunque, l'esultanza superava di gran lunga il timore. Nessun anarchico prima di lui aveva mai fatto nulla che valesse, neanche alla lontana, quel progetto. Ravachol, Valen, tutti quei celebri personaggi di quali aveva invidiato la fama, rimpicciolivano fino ad essere insignificanti accanto a lui. Bastava che si procurasse un accesso all'impianto idrico, spezzando la provetta di uno dei suoi serbatoi. Come era stato brillante il suo piano di introdursi nel laboratorio per mezzo di una falsa lettera di presentazione, e in che modo brillante aveva afferrato l'occasione. Finalmente il mondo avrebbe sentito parlare di lui. Tutta quella gente che lo aveva irriso, che non lo aveva considerato, che gli aveva preferito il degli altri e che aveva giudicato indesiderabile la sua compagnia, sarebbe finalmente stata costretta a fare attenzione a lui. Morte, morte, morte. Lo avevano sempre trattato come un individuo irrilevante. Glielo avrebbe insegnato lui che cosa voglia dire isolare un uomo. Dove erano adesso? Questa strada gli era nota?
Ma naturale.
Great St. Andrew's Street. Come andava la caccia? Allungò il collo fuori dalla vettura. Il batteriologo era appena 50 metri più indietro.
Brutto affare. Ora l'avrebbero acchiappato e fermato.
Frugò in tasca, cercando denaro. Trovò una mezza sovrana. La cacciò a braccio teso, attraverso lo sportellino del soffitto, sotto il naso del vetturino.
«Dell'altro!» gridò. «Se no ci facciamo raggiungere!»
La moneta gli venne strappata di mano.
«Benissimo!» disse il vetturino.
La botola si richiuse di schianto e la frusta toccò il fianco lucente. La carrozza oscillò e l'anarchico, ancora metà in piedi sotto la botola, per non perdere l'equilibrio, posò sulla ribalta la mano che conteneva la provetta. Sentì il fragile oggettino infrangersi e la metà spezzata tintinnare sul pavimento della carrozza. Egli ricadde a sedere con un'imprecazione e fissò lugubremente le due o tre goccioline di liquido sulla ribalta. Rabbrividì. «Ebbene, immagino che dovrò essere io il primo. Comunque, sarò un martire. È già qualcosa. Però che morte schifosa. Chissà se si soffre come dicono.» Quasi subito un pensiero gli si presentò alla mente ed egli tastò la cieca tra i suoi piedi. Una goccia era rimasta nel fondo della provetta spezzata ed egli la bevette per maggiore certezza. Era meglio avere la certezza. Così non avrebbe mancato lo scopo, ad ogni modo. Poi pensò ad un tratto che non c'era più motivo di non farsi raggiungere dal batteriologo. In Wellington Street disse al vetturino di fermare e scese. Sul predellino scivolò. Gli girava un po' la testa. Che roba rapida, quel velenoso colera. Rinviò con un cenno il vetturino nel nulla, per così dire, e rimase ritto sul marciapiede a braccia conserte, aspettando a piè fermo l'arrivo del batteriologo. Il suo atteggiamento aveva un che di tragico. Il senso della morte imminente gli dava una certa dignità. Accolse il suo inseguitore con una risata di sfida. «Vive l'anarchie! Arrivi troppo tardi, amico. L'ho bevuto. Il colera è in cammino». Il batteriologo, dalla sua carrozza, lo guardava con occhi sfavillanti e curiosi, attraverso gli occhiali. «Bevuto? Un anarchico! Adesso capisco!» Stava per aggiungere altro, ma si trattenne. Un sorriso gnelleggiò sulle labbra. Aprì la ribalta della vettura come se volesse scendere, ma l'anarchico, con un drammatico cenno di addio, si allontanò a gran passi verso il ponte di Waterloo, avendo buona cura di sfiorare con il suo corpo infetto il maggior numero di persone possibili. Il batteriologo era tanto occupato a osservarlo che non diede quasi alcun segno di sorpresa all'apparizione di Minnie sul marciapiede, con le sue scarpe, il suo cappello e il suo soprabito. «Come sei stata gentile a portarmi le mie cose», disse, e continuò a rimanere perso nella contemplazione della figura, sempre più lontana, dell'anarchico. «Farei bene a salire», disse, sempre con lo sguardo fisso. Minnie a questo punto finì di convincersi che era matto e si prese la responsabilità di dare lei stessa al vetturino l'indirizzo di casa.
«Mettermi le scarpe?
Senz'altro, cara», disse egli, mentre la vettura cominciava a girare, nascondendogli alla vista la figura impettita, ormai piccolissima in distanza. Poi qualcosa di grottesco gli venne in mente ad un tratto.
Rise,
ma poi commentò.
«Una faccenda molto seria, tuttavia».
«Capisci, quell'uomo che è venuto a casa a trovarmi è un anarchico».
«No, non svenire, altrimenti non posso raccontarti il resto».
Io desideravo stupirlo, non sapendo che era un anarchico, e ho tirato fuori una cultura di quella nuova specie di batteri di cui ti ho parlato. Quelli che si trovano presenti nelle chiazze blu di varie scimmie e che anzi, a mio parere, provocano quelle chiazze. Come uno sciocco, gli dissi che si trattava di colera asiatico. Ed egli è scappato portandoselo via per avvelenare l'acqua di Londra e non v'è dubbio che per colpa sua questa nostra civile città ne avrebbe viste di tutti i colori. Ora l'ha ingoiato. Naturalmente non ti so dire che cosa accadrà, ma sai, quella roba aveva fatto diventare blu il micino e i tre cuccioli a chiazze e il passero
un bel blu brillante.
La seccatura è che adesso avrò il fastidio con relativa spesa di prepararne dell'altro.
Infilarmi il soprabito.
Con il caldo che fa oggi. Perché? Perché potremmo incontrare la signora Jabber, ma mia cara, la signora Jabber non è mica una corrente d'aria. Perché mai dovrei indossare il soprabito quando fa caldo a casa di una signora?
Oh, sta bene, sta bene.
Così si conclude la storia del bacillo rubato. Grazie per avermi ascoltato e grazie per esserci sempre. Noi ci sentiamo ad un prossimo episodio, il prossimo giovedì alle 21. Ciao!